Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni.
Salve a tutti. A
Francesco, provo a parlare Francesco.
Sì, è la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo che vengo dalla Radio Gamma 5, come tutti i giovedì. Spero che il microfono funzioni.
Ah sì, Francesco, c'avevo un altro impegno, te lo dico in diretta, tanto lo stesso. C'è un gruppo di pagani che viene a trovarci dal centro Italia.
Va bene.
Per cui ti presenti, dovrò mettere dentro anche quell'impegno. Per cui te io impegni,
sì,
niente, è un discorso che stavamo già facendo prima con Francesco, no? Abbiamo una barca di impegni e ne stiamo prendendo altri, in più dobbiamo lavorare per sopravvivere, per cui siamo un pochino a cartoni con tutto. Vai Francesco.
Sì, vero, io ricordo prima di tutto la conferenza di domani sera. Allora, domani sera, appunto, che è venerdì, che è 15 giugno, si tiene l'8ª conferenza del ciclo incontri sulla conoscenza sulla via occidentale, tipica del paganesimo politeista. La conferenza si tiene a Marostica, l'appuntamento è dalle 20:15 alle 20:45 presso l'ex sede Gamma 5 di Marostica, ex sede emittente regionale Veneta, in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Lì ci daremo appuntamento. Dopo appunto mezz'ora, tre quarti d'ora che le persone verranno aspettate, si era fatto gruppo, faremo colonna e ci sposteremo nell'aula della sala della conferenza. La sala della conferenza sarà la stessa dell'altra volta, non sarà quella nuova che si era annunciato e sarà programmato. Di conseguenza chi non arriverà in tempo, chi non vorrà venire all'appuntamento, chi vorrà andare direttamente là, non c'è nessun problema, perciò aspetteranno sulla sala della conferenza. Gli altri, l'appuntamento, lo ripeto, dalle 20:45, dalle 20:15 alle 20:45, via Montello 66, ex sede Radio Gamma 5. E questo appunto è la conferenza. La conferenza è Palpare il mondo, fa parte del nostro ciclo che ormai si prosegue dall'inizio dell'anno, con cadenze fisse, ogni terzo venerdì del mese, e farà sempre un'esposizione Claudio per quanto riguarda appunto le tematiche di questa conferenza, in maniera tale che si possa creare anche un continuum con alcune idee. E le conferenze sono divise in cicli, cioè nel senso che si affrontano vari argomenti in maniera specifica, e sono le varie cose appunto che vengono ritenute fondamentali per quanto riguarda un'elaborazione teorica, che non sia solo teorico ma che sia anche pratica per chi vuole intraprendere una via al paganesimo politeista e alla stregoneria.
Cioè, quello che noi parliamo del paganesimo non è semplicemente un adorare gli dèi o riconoscere semplicemente gli dèi, ma riconoscere gli dèi dentro di noi, cioè nella nostra attività, nella nostra quotidianità. Cioè le manifestazioni degli dèi noi le abbiamo attorno a noi, dobbiamo riconoscerli. Ma quelle manifestazioni le possiamo riconoscerle soltanto se noi le manifestiamo, cioè noi come persone. Se noi come persone non manifestiamo il nostro essere dei, chiaramente gli dei non li riconosciamo. Cioè, come facciamo a riconoscere la bellezza se la bellezza non ci attrae, non ci travolge? Cioè, è chiaro che o le cose noi le manifestiamo e le viviamo e allora possiamo riconoscere gli dei, altrimenti l'albero sa solo legna da ardere e una quantità di fuoco che si può fare e basta.
Ecco, poi appunto do appuntamento per domani sera, venerdì 15 giugno, dalle 20:15 alle 20:45 a Marostica, via Montello 66, per la conferenza Palpare il mondo. Le tematiche appunto in parte già le conoscete, andranno approfondite. Ricordate che non è una conferenza vera e propria, ma è un incontro in cui tutti possono interagire, discutere, parlare sull'argomento, logicamente tenendo fede al tema che viene impostato, e questo appunto permetterà anche di avere un dibattito, un colloquio, cioè non è una conferenza nel senso stretto del termine. Detto questo, vorrei aggiungere una cosa. Allora, è venuta fuori l'idea, così chiacchierando in alcune riunioni con alcuni pagani, di fare un piccolo, chiamiamolo rituale, un piccolo incontro un po' particolare per quanto riguarda il solstizio d'estate. Noi avevamo ricordato, e anche Claudio l'aveva ricordato, che nel marzo in Iran c'è una festa del sole, e questa festa del sole è stata utilizzata da tutte le persone che pensano a una libertà religiosa o a una via di realizzazione che sia al di fuori di una visione monoteista, come tentativo di opporsi e soprattutto quello di creare qualcosa. E appunto questa è la festa dei Falò, ed è celebrata in Iran, è una festa appunto dedicata alla libertà. Qualcuno, sia basandosi su questo, sia basandosi su precedenti esperienze, qualcuno soltanto così per dire creiamo un qualcosa di particolare, ha lanciato l'ipotesi sperimentale, soprattutto per gli amici della zona di Bassano, intorno a Bassano e Marostica, di fare un qualcosa di molto contenuto, di molto semplice, di molto elementare, di molto proprio schematico, di non impegnativo per il solstizio. E allora, per la settimana prossima, perché il solstizio di giugno appunto va dal 21 al 24 di giugno, c'è in programma di fare un falò per il solstizio. I posti devono essere, abbiamo individuato due posti, dopo decideremo su quali fare. E allora, appunto, ricordo, dal 21 al 24 una zona di Bassano Grappa, sarà una cosa molto contenuta, molto semplice, parteciperanno solo i pagani o gli amici della zona, perciò Claudio ad esempio non sarà presente perché è già impegnato in molte altre cose, perciò era di consiglio, Claudio non sarà presente. E perciò chi è interessato si può vivere, si può far vivo e si può, appunto, si può contattare. Ecco una cosa che voglio ricordare sia per chi viene alla conferenza di domani sera, sia per chi è interessato al rituale dal 21 al 24 di un falò per il solstizio, do un numero telefonico su cui contattarci, che è il 0338 319 7720. Questo è un numero di cellulare in cui chi ha bisogno, chi si perde, chi non sa dove è il posto della conferenza, chi è interessato a venire al fuoco per il solstizio o chi vuole altre informazioni può contattarci tranquillamente. Allora io ripeto il numero, che è 0338 319 7720. Questo appunto è un numero telefonico di riferimento sia per le conferenze sia per le altre.
Ripeto.
Allora, 0338 319 7720.
Ok.
Questo appunto è il cellulare di riferimento per chi ha bisogno di informazioni. Chi invece vuole usare sistemi migliori, c'è sempre internet, che è più veloce, più sicuro e può appunto permettere di...
Anche se Francesco apre internet quando ha tempo.
Sì,
per cui
in questo periodo c'è il discorso anche delle dichiarazioni dei redditi, penso c'è anche il discorso dell'8 per 1000. Di conseguenza... il solito invito ai nostri ascoltatori di farsi promotori, soprattutto in prima persona, di non dare l'8 per 1000 a nessuna chiesa, a nessuna religione, perché tutte le chiese che hanno una convenzione con lo Stato rientrano bene o male in una visione monoteistica. Nessuna chiesa, soprattutto quelle cristiane, tutte, comprese anche la Chiesa Cattolica, ma anche le protestanti, hanno una visione del mondo particolare che è nociva per la vita. Di conseguenza cerchiamo di fare qualcosa per impedire che vengano finanziate, anche perché l'8 per 1000 che va allo Stato, l'abbiamo ripetuto e torneremo a ripeterlo, sarà sempre utilizzato per iniziative di tipo sociale, di tipo pubblico, di tipo culturale. Di conseguenza è meglio togliere 1000 lire alla Chiesa Cattolica o alle Chiese Protestanti e darle allo Stato nella speranza di ottenere qualcosa di più, perché ricordate che i 1000 lire date a tutte quante le organizzazioni religiose e monoteiste porteranno soltanto danni,
morte e dolore.
Ecco, e qua appunto gli esempi sono classici. Voglio ricordare, tanto visto che siamo sul costo dell'8 per 1000, perché non darlo per la Chiesa Cattolica? Claudio aveva letto l'articolo delle due suore.
Già
il telefonino.
È già arrivato il telefonino.
Vabbè, casomai richiameremo dopo. Ecco, Claudio, ad esempio, aveva dato la notizia che in Ruanda delle due suore che venivano processate. In Ruanda, appunto, per lo sterminio di 800.000 persone. E questa notizia.
Loro due ne hanno ammazzate un po' meno di 800.000, ma hanno
dato il loro contributo, nel senso, hanno dato il loro contributo attivo. Benissimo, di questa notizia non si è più avuto più nessuna informazione.
La condanna è diventata definitiva. E l'unico giornale che ha dato un'informazione dettagliata anche sulla qualità del processo era La Repubblica. Il Gazzettino parlava di partecipazione, però La Repubblica, che ha riportato dei stralci di testimonianze, è che queste, oltre a partecipare, oltre che invitare, oltre che chiamare i macellai al convento, eccetera, hanno anche fornito, portando le taniche di benzina affinché li bruciassero. Per cui...
Ecco, le suore sono state condannate.
Sì.
Cioè, penso, il Corriere della Sera dice, fa genocidio in Ruanda, sorpresa del Vaticano, sorpresa fra virgolette, perché logicamente, del Vaticano per la condanna alle suore, cioè le due suore sono state condannate appunto per la loro partecipazione al massacro in Ruanda. E logicamente la Chiesa è sorpresa che qualcuno pensi di poterle...
Sì, il problema,
condannare.
Il problema veramente grosso è nato quando hanno processato in Ruanda il vescovo, cioè il vescovo del Ruanda che era accusato di genocidio. Vi ricordate quella fattura di 8.000 macete a firma della Caritas? Bene, il Vaticano ha tirato fuori soldi, ma tanti di quei soldi ha corrotto talmente tante persone per comprare quella soluzione, tant'è che molti preti si sono, cioè, sono usciti dalla Chiesa Cattolica e hanno denunciato la condizione.
Ecco, voglio soltanto appunto ricordare per questo caso delle suore cosa ha detto il portavoce della Santa Sede, e se chi è capace di leggere le parole può benissimo comprendere cosa significa e cosa vuole dire. Allora, aperte virgolette, nell'attesa della sentenza definitiva, la Santa Sede non può che esprimere una certa sorpresa nel vedere riversare su poche persone le gravi responsabilità di numerosi uomini e gruppi anch'essi coinvolti nel tremendo genocidio. Si spera che le persone incolpate siano state messe in condizione di far valere la propria versione dei fatti. Chiuse virgolette. Questa qua è la dichiarazione di Navarro Valls, il portavoce del Vaticano. Lui non ha detto queste suore non hanno partecipato, ma ha detto non è giusto che vengano condannate queste, per chi sa leggere, quando ci sono anche altri che hanno partecipato al massacro.
Sì, infatti c'è tutta la Chiesa Cattolica, dovrebbe essere processato sia Wojtyla che la Chiesa Cattolica.
Questa qua è una dichiarazione ufficiale in cui dice che è sorpresa perché vengono condannate solo due persone e non tutti quanti gli altri.
Si condanna quello. Comunque l'importante è, sapete che non prendo su telefonate finché non decido io di prenderle, per cui anche se tentate di telefonare non prendo le telefonate. Quello che è importante è il principio che sta passando, cioè che la Chiesa Cattolica è corresponsabile dei massacri e del genocidio. Non è ancora passato quel principio che noi vorremmo far passare e che è stato applicato ad altri, secondo cui se tu vai a predicare il genocidio, lo sterminio di chi non si può difendere, hai delle responsabilità rispetto a chi questo sterminio lo mette in atto. Si chiama partecipazione morale, è un reato che esiste nel nostro codice, ma che viene applicato in maniera abbastanza arbitraria da quelli che sono i magistrati. Non è che si accusa l'arbitrarietà dei magistrati, perché esistono scuole ed esistono dei sistemi di moderazione anche all'interno della magistratura per non usare questi strumenti. Però richiedere che quello strumento venga utilizzato di fronte alla Chiesa Cattolica è il minimo, ma minimo proprio, cioè il minimo che possiamo fare, cioè nel senso che è necessario richiedere all'interno di questa Costituzione che la legge sia uguale per tutti. Naturalmente noi sappiamo che esistono anche i rapporti di forza, cioè questo lo sappiamo perfettamente, sappiamo i miliardi, ciò che muove la Chiesa Cattolica è ciò che illude di muovere, perché in fondo stringi non vale un cazzo, cioè non ha nessun potere se non le persone pensassero che la Chiesa Cattolica ha potere, esatto. E allora ne hanno paura, cioè in realtà giocano su fisime e su paura,
ma infatti appunto giocano sempre sulle paure delle persone e soprattutto ormai stanno giocando con il millantato credito, cioè nel senso che è solo quello che possono fare, anche perché logicamente sai molti fatti sono sempre curiosi, sono sempre abbastanza strani e bisogna sempre scoprire il perché delle che certe cose avvengono.
Francesco, consentimi l'aggancio con Franco prima, no?
Sì.
Cioè il discorso di Antonio
cioè
i massacri del genocidio. Adesso noi parliamo delle suore, parliamo del suo, parliamo di ciò che hanno fatto i cattolici nel Ruanda, nell'Uganda e nel Burundi, perché non è solo cioè, noi conosciamo quella strage. Quando Franco oggi ha parlato di Antonio de Padova e Logan, ha detto che era un massacratore, un macellaio, vi ricordo che Antonio de Padova era il delegato papale nella guerra contro i catari e che lui fondò tutto il movimento politico, cioè tutta l'organizzazione politica che poi fu il supporto militare allo stragismo dei catari. Cioè, la crociata contro i catari si radunò così un esercito di oltre 200.000 crociati, in gran parte nobili del nord della Francia, ansiosi di conquistare terre e bottino a spese dei loro colleghi meridionali. In realtà c'era una questione economica ben precisa su cui si andava a giocare. Per 20 anni la parte più civilizzata dell'Europa, e a dire che alcuni anche la più felice, la terra dei trovatori, fu devastata da saccheggi e distruzioni su larga scala. E la crociata, questa crociata, che è le crociate volute da Antonio di Padova e dal giro, perché dopo Antonio di Padova c'è stato un altro santo che ha preso in mano la situazione. Non so se dopo o prima, adesso non me lo ricordo, perché dovrei prendermi in mano il libro e tirarlo fuori. Comunque la crociata toccò vette di grande ferocia come il massacro di Béziers nel 1209, quando i crociati espugnarono la città e chiesero al legato papale come si sarebbero potuti distinguere i cattolici dagli eretici. E questi rispose, ed è la risposta classica che dette Innocenzo III al delegato papale: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Cioè, questo è, voi versate l'8 per 1000 e pagate una fattura per 8000 macete che massacrano le persone in Uganda e in Ruanda, quando è stato nell'89, gli anni 90,
sì.
1990. Bene, uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi, ma questo massacro della città di Béziers. La città di Béziers fu presa e poiché i nostri non guardavano a dignità né a sesso né a età, quasi 20.000 uomini morirono per spada, la città fu saccheggiata e bruciata e altrettante donne e altrettanti bambini vennero massacrati. Bene, è avvenuto nel 1209, avviene adesso negli anni 90 e succederà dopo, perché Wojtyla e Navarro Weiss e tutti gli altri stanno già preparandosi al nuovo stragismo. Questo stanno già preparandosi a costruire i campi di sterminio e stanno preparandosi i trattati con i musulmani. Ecco tutto il resto, fate un po' voi.
Perciò, insomma, se qualcuno vuole dare un piccolo segno di coerenza, almeno cominciate dall'8 per 1000.
Sputi in faccia ad Antonio da Padova, perché è un porco, un porco.
Beh, d'altronde sai quello che significa.
L'hanno fatto santo apposta.
L'hanno fatto santo, ma tenendo conto.
Santa anche la macellaia dell'India, per cui.
Sì, no, ma se vi rendete conto, la sua grandezza è stata quella di andare ad attaccare delle popolazioni che non erano né aggressive né violente, ma avevano soltanto delle idee un po' particolari.
I catari erano dei puri, dal punto di vista della morale che viene venduta. Erano talmente ligi che hanno spaventato il Vaticano. Cioè...
No, ma vedi, poi c'è sempre il discorso che dicevano sì, che loro, le solite accuse che vengono fatte, sì, dal punto di vista pubblico o di quello che si sapeva, hanno un comportamento corretto, però segretamente e giù le storie su quello che facevano in segreto, sui rituali segreti, su cosa facevano gli eletti, su cosa faceva la loro gerarchia, tenendo conto che poi tra l'altro i catari erano cristiani, cioè non è che fossero una realtà diversa o aliena rispetto ai cristiani.
Che poi è un leitmotiv del cristianesimo. Chi è la città di Dio? Agostino, no?
Sì, ma tutti quanti fanno
lui
così.
Lui affermava che il gruppo, gli scettici, in realtà ufficialmente erano scettici, ma sotto sotto erano neoplatonici, cioè avevano un'altra credenza. Cioè è un'aberrazione veramente infame. Cioè tu, però sotto sotto,
Beh, basta pensare che quello che esempio ha scritto Tetta Mazzi, che è stato uno dei presidenti della CEI, che ha scritto un libro sul diavolo in cui ha messo in guardia gli italiani dell'attività del demoniaco e che molte attività non avvengono per volontà delle persone ma per influenza satanica o del diavolo. Di questo principio, cioè, noi adesso potremmo anche riderne, ma né loro ne sono convinti, su questo principio possono basare delle conseguenze, cioè nel senso che loro fanno l'affermazione che Dio ha creato il mondo, non li possiamo ridere in faccia. Loro, di fronte ad altre affermazioni, sono disposti a passare alla violenza.
Francesco, prima di tutto non sono d'accordo con te su questo aspetto. Prima di tutto, loro non credono assolutamente in Satana e non credono assolutamente che esista un Dio che ha creato il mondo, soltanto che gli conviene vendere e spacciare questa roba, perché tanto la gente è fessa e non va a farsi chiedersi il perché delle cose. Per cui non è che loro credono in questo, cioè loro non ci credono.
No, ma
proprio.
Infatti loro ma di fatti.
Quando Wojtyla ti viene a dire sì, va bene, accettiamo l'evoluzione, però ogni passaggio evolutivo c'è la scintilla divina, c'è Dio che interviene.
Se non fosse intervenuto Dio, sarebbe nata una scimmia.
Cos'è questa? Questa è truffa bella e buona, cioè chiamiamola col suo nome.
Ma
insomma,
vedi, d'altronde il fatto che loro vengono, sanno che ormai le cose, loro hanno un certo potere e la gente è condizionata nel credere nelle loro cazzate, si è avuta proprio ieri, in cui il Papa ha detto stop ai preti del terzo mondo. Il Vaticano: non rubiamo sacerdoti ai paesi poveri. Cioè, visto che gli occidentali sono in gran parte sono così stupidi nel pensare nella potenza, nel potere, nella capacità, nella teologia cristiana, nella fede cristiana, visto che non sono capaci di utilizzare la loro intelligenza per demolire questa panzana che è il cristianesimo, visto che non sono capaci di avere un gusto e un disgusto verso l'immagine di Cristo e di tutto quello che di porcheria ha fatto, ha creato, ha generato e ha detto, gli è stato attribuito, cosa fanno? Benissimo, nel terzo mondo c'è il conflitto, ci sono delle nuove pecore, ci sono dei nuovi gregge, benissimo, non portiamo via perché dal terzo mondo, lasciamo che stiano lì a fare i pastori. Tanto qua la maggioranza è ancora scema, ci crede ancora, cioè appena gli diciamo qualche avanti. Problema, facciamo qualche affermazione, immediatamente veniamo riconosciuti, nessuno osa contestarci, benissimo, che bisogno abbiamo di portare qua dei missionari, mandiamo i missionari dove no, potremmo fare del nome prede.
Qua ormai sono battuti e sperano di avere un po' di gregge dall'altra parte.
Sì, ma d'altronde questo è significativo perché dice... Certo, lasciamoli là perché lì potremmo fare più facilmente delle nuove pecore.
Tutto questo non è che deriva da loro o da sistemi di potere, cioè a noi ci interessa abbastanza relativamente questo, e deriva proprio dagli insegnamenti fondamentali della loro religione, cioè quello che è il cristianesimo. Noi adesso possiamo parlare così perché milioni di morti hanno costruito una società civile e una società laica, e oggi come oggi possiamo esprimere questo punto di vista, ma ricordatevi, questi milioni di morti, questa società laica è stata costruita combattendo il cristianesimo. Il cristianesimo ha fatto una resistenza feroce per continuare ad avere bestiame da stuprare, da vendere, da commerciare, e anche oggi se voi vi guardate attorno sta tentando di distruggere la legge sull'aborto, tutto quello che è quella giurisprudenza che dice alle persone tu come persona puoi scegliere, non dice tu come persona devi abortire, ma tu come persona puoi scegliere. Bene, e togliere alle persone la libertà di scelta è il progetto del Vaticano, di gentaglia come Navarro Vaisa, come Wojtyla, come la CEI, come CE, come Nones, come Tettamanzi, come Tonini, cioè tutta questa, e sono delle merde, sono dei criminali da strada, dei vigliacchi, dei farabutti. Perché? Perché se la prendono con delle persone che non si possono difendere. Ed è veramente di una violenza aberrante quello che fanno. Non è espressione di idee, perché si trasforma in ricatti, cioè quello che è successo all'ospedale di Treviso non è niente rispetto a quello che succede in realtà in giro.
Quello che dovrebbero fare.
Esatto. Hanno il controllo militare del territorio, per cui il controllo delle passioni, delle emozioni delle persone, dei loro desideri, del loro essere anche attenti a non ferire. Perché? Perché? Nones, Wojtyla, sono dei figliacchi, degli assassini, come il loro dio, come il macellaio di Sodoma e Gomorra. E spero, porca vacca, che riesca a capirla un po'. Chiamiamo i cristiani per nome, per quello che sono, assassini per fede.
E poi
fede
i cristiani sono cristiani perché si richiamano a Cristo, e quello che loro fanno è sempre dovuto alla criminalità del messaggio cristiano e di Cristo stesso. Cioè, pensate allo squallore di una figura come Cristo, una figura che non è mai esistita, che non ha mai avuto spessore, che non ha mai avuto traccia storica, che non esisterà mai, però stiamoci soltanto a quello che, come ci viene raccontata. Pensate che viene qui a dire vengo qui per salvarvi. Ma scusa, salvarci da cosa? Vengo qui per redimere i vostri peccati, vengo qui per redimere le vostre colpe. Io posso soffrire perché voi non avete... per togliere le vostre colpe. Questo significa chiaramente di fare un'azione veramente assurda, perché dire, voi non siete capaci di niente, voi non potete neanche liberarvi dei vostri problemi, perché se non ci fossi io, voi rimaneste nei vostri problemi.
Vi ricordo che fino alle 16:15 non tiro sul telefono, per cui neanche provate a telefonare.
Sì, se vuoi
Francesco,
possiamo andare...
Francesco, andiamo avanti un pochino col nostro esiodo, no? E facciamo un brevissimo commento, brevissimo, perché c'è un sacco di altre robe da dire. Però vi ricordo che in Esiodo sono arrivato a quella che tutti i critici di Esiodo definiscono un'elencazione di dei, cioè l'ultima parte dove non ci sono più storie o insegnamenti, ma c'è un'elencazione di divinità. In realtà, dal mio punto di vista è abbastanza interessante, perché mi permette di mettere qui piccoli commenti delle singole divinità, piccoli commenti perché in realtà c'è un mare di commenti da fare. Sto parlando di Ares e Afrodite, figurati, ce ne sono una montagna di argomenti. però mi permette di mettere là quei principi che sono dei principi divini con cui noi possiamo incontrare gli dèi. Pochi o tanti, ragazzi, sono mica, faccio sforzo per riuscire a fare, almeno posso toccare tutto, però se vi altri vedete una mossa, fra virgolette, potete andare oltre a quello che faccio io, cioè quello che faccio io è un punto di partenza per anche lavori più grossi, per cui rimboccate le maniche e vedrete che troverete cose infinitamente migliori di quelle che faccio io. Va bene. Ares e Afrodite, parliamo dei loro figli, tre figli, Armonia, Deimo, Terrore. Deimo è il terrore e Fobo, la paura. Sono importanti i figli, come è importantissima la formazione della coppia. La coppia è senza nous. Afrodite senza intelligenza, senza progetto, senza fine, no? Allora, Afrodite è il divino di una relazione. Ares è una relazione, una contraddizione. Afrodite, quando diventa emozione che travolge, non c'è nous, non c'è intelligenza che tenga. A Roma c'era una divinità, no? Si chiamava Mens, cioè un altare nelle divinità antiche, e Mens era un ente divino che era il nemico dei fidanzati, cioè era, perché l'amore è travolgimento emozionale, travolgimento psichico, no? Se uno si mette a ragionare trova tutti i difetti e trova milioni di ragioni per non avere il travolgimento emozionale, il travolgimento psichico. Bene, è chiaro che l'amore, la passione che travolge non ha ragione, per cui non ha intelligenza, non ha progetto, non ha nous, non si accorge neanche dei difetti, spesso non si accorge neanche dei casini che va a provocare. Non c'è nous che tenga. L'emozione travolge ogni pregiudizio, ogni analisi, ogni logica che la ragione mette a guardia dell'essere che la manifesta. L'emozione, quando si impossessa dell'individuo, lo trasforma, alterando i limiti e la qualità della sua descrizione. Modifica la ragione in modo profondo. Poi, magari col tempo, cessata l'emozione travolgente, il condizionamento educazionale imposto tenta di riprendere il sopravvento, ma non sarà mai più come prima. Non sarà più la stessa cosa. L'emozione e l'emozione amorosa è una delle più coinvolgenti, travolge ogni nous, ogni strategia, ogni intelligenza, ogni furbizia. Così è quando la contraddizione assume caratteri distruttivi, tanto che le erinni emergono per salvaguardare il divenire dell'individuo. Quando i serpenti della vita sono pronti ad affrontare ogni anfratto dell'esistenza per aprirsi un varco. Ogni nous è travolto, ogni intelligenza, progettualità, scopo e intento annichilisce per lasciare il posto alla furia devastatrice, la sola che può consentire all'individuo di uscire dalla situazione nella quale si trova. Se Afrodite ed Ares possono apparire di primo acchito due opposti, in realtà sono la stessa cosa. Uno appartiene al piano della fisicità, è figlio di Era, l'essere natura, l'altro al divino che si costruisce dentro gli esseri figli di Era. Infatti Afrodite è figlia di Urano stellato e dunque è l'emozione che travolge ogni divino spingendolo a dilatarsi in ogni angolo della propria esistenza. È la crescita di ogni divino che fra gli esseri della natura ha nell'attività di espressione dell'energia sessuale il suo fulcro. Quando possiamo vedere Ares rappresentare la sopravvivenza dell'essere fisico in una cieca lotta per la sua sopravvivenza in funzione della fondazione del proprio futuro, troveremo nella mitologia che questo dio della guerra sarà sconfitto da altri soggetti che pur manifestandolo hanno la capacità di usare il nous, l'intelligenza, ricordo. Così possiamo vedere Afrodite partecipe alla sopravvivenza dell'essere psichistico, il Dio che cresce dentro ogni essere della natura, impedendo alla ragione e alla fisicità di bloccarne le trasformazioni. Ricordatevi che per secoli il fulcro della magia fu la magia sessuale, ed è quella tensione che i cattolici tentarono di ingabbiare, specialmente con l'immagine porca della loro Madonna madre, il concetto di madre, il concetto di serva dei figli, cioè una donna privata della persona per diventare serva dei figli. Cioè, una cosa veramente aberrante. In natura non esiste questo concetto. Cioè, assolutamente. Bene, fu proprio la magia sessuale a far sopravvivere l'essere umano a quelle condizioni. È evidente che Afrodite non è solo quello, ma in ogni relazione divina i soggetti partecipi alla relazione mettono in evidenza aspetti che in quel momento sono principali e qualificano gli individui stessi. Due figli accompagnano Ares e Afrodite nelle relazioni e sono Deimo, il terrore, e Fobo, la paura. Questi due figli si esprimono in maniera diversa se accompagnano Ares o Afrodite. Nel primo caso è il terrore della distruzione, sia chi lo porta che chi lo subisce. Nel secondo caso è la paura della qualità e della quantità della trasformazione. Questi accompagnano ogni contraddizione, tanto più per la contraddizione che si risolve mediante la guerra. Nel secondo caso il terrore e la paura sono relativi a contraddizioni che l'individuo subisce nelle sue emozioni e nelle sue percezioni, che anche se non sono fisicamente misurabili o quantificabili, sono altrettanto violente e distruttive. La loro distruttività si ripercuote nella vita fisica come la distruttività della vita fisica, per quanto riguarda gli esseri della natura, si riversa nella qualità delle emozioni e delle percezioni. Così Deimo e Fobo accompagnano sia Ares che Afrodite e vengono limitati e bloccati dagli esseri che, pur esprimendoli, sviluppano il nous, alimentando il nous, direbbe, il loro essere Apollo, il loro essere Atena e praticando la Demetra che dentro di noi spinge per alimentare le loro trasformazioni. La soluzione delle contraddizioni espresse da Ares e Afrodite conduce alla figlia di Ares e Afrodite, Armonia. Cosa significa risolvere una contraddizione? Significa superare uno stato conflittuale modificando i soggetti che a quello stato partecipavano. Significa rimuovere le tensioni che portavano a radicalizzare la contraddizione. Significa distruggere una delle parti che agendo nella contraddizione variava lo stato presente. Variare lo stato presente, risolvere la contraddizione, porta ad armonia, alla giusta relazione, all'accordo, a quanto consente di camminare insieme e di costruire situazioni nelle quali poter espandersi. Attenzione, ho usato il termine alla giusta relazione. Io non uso mai il termine alla giusta relazione come verità, ma alla giusta relazione come libertà. Cioè, quando io mi libero di ostacoli che bloccano il mio cammino, costruisco un'altra relazione. Rimuovendo gli ostacoli che bloccano il mio cammino, la nuova relazione che vado a costruire è giusta. È giusta fin tanto che non decido di variare gli equilibri. È giusta finché c'è armonia. Questo non significa che una delle due parti non soccomba, ma questo è parte delle regole del gioco. Per arrivare ad armonia deve emergere una e una sola parte, la parte della contraddizione funzionale allo sviluppo della vita. La vita vince sempre, magari dopo mille fallimenti e mille devastazioni. Se la vita viene sconfitta perché le forze della devastazione sono troppo grandi e la vita si esprimeva all'interno di enti e preposizioni inadeguate, la contraddizione non è risolta. La sua soluzione è solo rimandata. Altri scontri, altre devastazioni, altri saccheggi, finché la vita non riesce ad imporsi. Comunque la vita vince sempre. Ares e Afrodite, sotto questa relazione, diventano le forze universali per la costruzione del futuro fra gli esseri della natura. Sono a guardia di loro processi di costruzione ed agiscono anche in presenza di nous. Il nous, inteso come capacità dell'essere di progettare la propria vita in funzione del proprio intento e dei propri scopi, porta l'individuo a vincere su Ares e Afrodite, perché all'Ares e Afrodite, che sono a guardia della propria nascita, egli vi aggiunge la propria volontà prima e la propria capacità di progettare la propria vita mano a mano che cresce nell'oggettività in cui vive. L'essere della natura dà coscienza e consapevolezza all'Ares che ha dentro di sé, spinge per emergere e crescere. E in effetti l'aggiunta del nous a quelle che sono le tensioni di trasformazione, a quelle che sono lo sviluppo delle emozioni porta a un rapporto diverso, cioè le nostre emozioni, le nostre tensioni sessuali ci travolgono e ci impediscono di vedere i difetti dell'altro, no? Cioè ci impediscono di vedere le cose che non andrebbero bene. Perché? Perché siamo travolti dall'emozione d'amore. Quando invece l'emozione, non siamo più travolti dall'emozione d'amore e ci aggiungiamo il nous, ci aggiungiamo l'analisi, ci aggiungiamo l'intelligenza, beh, con l'altro si può continuare ad avere le emozioni d'amore, però si scoprono anche quali sono i difetti, quali sono i limiti e si può costruire un rapporto diverso, se si vuole farlo. Dopo ognuno scelga, naturalmente. Bene, Francesco, io chiudo qua.
Bene. Beh,
di armonia e calmo non ne ho parlato.
Beh, no. Armonia e calmo richiederebbe, ci hanno scritto Roberto Cassio, ci ha scritto un volumone sulle note di calmo e armonia. Perciò...
perché lui è prolisso, io sono sintetico.
Ci ha scritto, no, ma anche perché, sai, in discorso poi noi vediamo sempre, anche in questo caso la fusione fra Afrodite e Ares porta alla generazione di tre figli, però tre figli e... uno è armonia, cioè armonia significa trovare l'equilibrio e la bellezza che sono insite nelle cose, cioè nel senso che armonia non è qualcosa che è esterno agli oggetti, al mondo, ma è sempre qualcosa che è interno agli oggetti, non, cioè l'armonia non può essere data da qualcuno che viene e rattoppa una situazione o la modifica o l'altra, ma l'armonia deve essere insita nell'uomo. È fatto stesso appunto che sia una figlia di Afrodite e Ares implica chiaramente che la bellezza è sia una nascita, l'armonia sia una nascita, ma esiste anche una lotta per l'armonia, cioè che ci sia anche la guerra per l'armonia, cioè nel senso che ma si fa una guerra per l'armonia quando si sa cos'è l'armonia, non certo perché qualcuno ti dice te la insegna, te la propone o te la porta. Logicamente altri figli sono Fobo e la paura ed Deimos. Deimos, la paura,
il terrore,
però logicamente questi fanno sempre parte perché le opere degli uomini e degli dei sono sempre opere titaniche e di fronte alle opere titaniche non si affronta mai niente a cuor sereno, esiste sempre anche la paura dello scontro,
certo.
Cioè di quello che andrai a incontrare, quello di quello che dovrai fare, del dover essere all'altezza dei tuoi desideri, della tua armonia, e questo implicherà, se tu sei fedele alla tua natura, che sicuramente qualcosa dovrai fare e sicuramente essere fedele alla propria natura, alla propria dimensione, e sai che per chi non è abituato può portare a questo. Ma poi il fatto, vedi, che Afrodite vada a generare dei figli così e anche implicita nella sua nascita, cioè che nel senso che la bellezza nasce anche da uno scontro violento, cioè non possiamo pensare che la bellezza sia soltanto un frutto completamente assettico rispetto al mondo, rispetto alle pulsioni della vita, rispetto ai desideri, rispetto alle azioni.
Non dimentichiamoci come è nata Afrodite.
Esatto, cioè nel senso che la bellezza non possiamo pensarla come ce la propongono, come incantata, svuotata, congelata, fuori dal mondo, come qualcosa di irraggiungibile, o come che non sia legata a qualcosa che alla fine comporta sempre il modificare le cose anche in maniera violenta. E di conseguenza, sai, noi facciamo sempre un discorso chiaro, che le immagini hanno sempre una funzione e queste le immagini vanno sempre a colpire le persone. E le immagini che noi utilizziamo, pensate, Afrodite è la bellezza ma nasce da una violenza, ma è insito che chi compie questa violenza la compie perché qualcosa si cambi, scusa, che qualcosa si manifesti.
Scusa, tu non sei nato di violenza. Con tutto quello che pensavi per uscire dalla vagina di tua madre, devi pure aver spinto. Cioè, sempre nasciamo con atti di forza e di determinazione.
D'altronde. Ma già il fatto stesso della vita è sempre un atto di cui dici, cioè c'è l'affermazione della propria esistenza, esatto. del proprio io, cioè soltanto chi è malato, è perverso, decaduto, un criminale come il cristianesimo può dire deve rinunciare alla tua affermazione, alla tua realizzazione.
Che poi
e soprattutto,
non c'è dolore in questo, sì, cioè,
esatto,
lotta,
è la vita.
Non c'è dolore.
Ma pensate ad esempio cosa avrebbe fatto un monoteista di fronte ad esempio alla nascita di Afrodite da un atto di violenza, avrebbe creato il peccato originale, nel senso che avrebbe modificato e distrutto la vita della bellezza, perché all'origine c'è una violenza, ma c'è la capacità di essere figli, di superare anche gli errori dei padri. Ma cosa viene a raccontare la Bibbia? Dice fa gli errori dei padri ricadono sui figli, e questo non è vero. Il invece... peccato originale continua, cioè ti persegue per tutta la vita.
E, il problema è che è inverso, sono gli errori
dei padri ricadono sui figli.
I padri ricadono sui figli.
Però,
in realtà sono i padri che sono responsabili degli errori dei figli perché non li hanno costruiti adeguatamente.
Esatto. Afrodite nasce dalla violenza, però crea la bellezza, cioè nel senso, e non è marchiata da questo, perché d'altronde la violenza fa parte dell'esistenza. D'altronde tutto quanto avviene per un gioco di forze, l'importante è essere, comprendere questo gioco di forze, di viverlo e di non subirlo. Il monoteismo segna appunto di essere rassegnati. Pensate, di fronte a una cosa del genere, se mai qualcuno pensava, facciamo un esempio stupido, la colpa di non aver riconosciuto all'interno del concetto cristiano che Cristo era un messia, questa sarà una colpa che andrà a marchiare chi non ha riconosciuto questo. La teologia cristiana, che è una somma di porcherie, di monnezze, dice fa sarete condannati se non avrete l'amore, se non riconoscete l'amore di Cristo, che è una grande cazzata. Afrodite dice cosa mi importa a me se io sono capace di essere qualcosa del fatto che sono nato da un atto di violenza, dal fatto che sia generato questo. Ma significa che anche che dal lato di violenza dobbiamo sempre costruire qualcosa di diverso, non fermarsi a questo.
Sì. Però io vorrei un attimino intervenire proprio sulla questione dell'atto di violenza, no? Cioè il fatto di vedere certe azioni come atti di violenza è una questione educazionale nostra.
Sì.
Cioè,
sì, ma la violenza io non la intendo mai negativa.
Ah, sì, no, ma io
cioè, nel senso che fa parte, cioè già Lorenz si diceva appunto che l'aggressività è essenziale, sì, per la sopravvivenza, cioè è un elemento base della vita.
Esatto, quello che volevo dire io è che il leone mangi la gazzella non è un atto di violenza, che il leone decida di ammazzare i suoi figli non è un atto di violenza. Cioè siamo noi che diamo un valore morale, no, a dei comportamenti che in realtà fanno parte della vita, soltanto o perché non ce li spieghiamo o perché ne siamo esterni o perché vogliamo per forza proiettare noi stessi su quegli atti.
Sì, ma la violenza non ha una valenza negativa.
Esatto. No, ma il bambino che tenta di crescere la pancia della madre, che prosciuga la madre di ferro, la rende anemica, la poca, ne ha ammazzate centinaia di madri che sono morte per il parto, centinaia, milioni sono morte per il parto. Cioè non è, pur essendo un atto che noi possiamo considerare violento, però è parte della natura. In realtà è il monoteismo che vuole trasformarci in pecore che vanno al pascolo, che dice ah ma tu sei violento. No, la violenza sta nel costruire l'addomesticamento nelle persone,
esatto,
cioè distruggere nelle persone
la propria natura,
la determinazione della propria vita. Esatto.
Beh, l'esempio classico è quello scemo del cosiddetto San Francesco, cioè che prende il lupo e non pensa di costruire un ovile in cui le pecore sono sicure o di fare il guardiano, va a modificare la natura del lupo. Ma se la natura del lupo è quella, cioè, tu devi comprendere che ognuno si realizza in base alla propria natura, cioè nel senso che non puoi violare le caratteristiche fondamentali di una cosa, di un oggetto, di una persona, di niente. Perciò se quelle cose non ti piacciono devi fare in maniera diversa.
Tagliare il reticolato del campo di sterminio, cioè del campo di concentramento, può essere considerato un atto di violenza da chi ha costruito quel campo di sterminio, e lui dalle torrette decide di sparargli addosso. Allora, gli spara addosso perché quest'altro ha tagliato il campo, il filo spinato per scappare. Cioè, ha tagliato il filo spinato. In assoluto potremmo dire che chi taglia delle cose fa dei danneggiamenti. Però effettivamente io vedo l'atto di violenza nella costruzione del campo di sterminio, come vedo l'atto di violenza nella sottomissione delle persone, nella costrizione delle persone ad essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, nella distruzione delle proprie pulsioni sessuali, del proprio modo di determinare il mondo, cioè di trasformarle in bestie da allevamento. Cioè questa io vedo la violenza in termini negativi. Tutto quello che sono i respiri di libertà, sì, possono essere non in linea con le leggi, no? Cioè possono essere considerati dei reati, però non sono degli atti di violenza. La violenza è chi costruisce delle condizioni in cui uno non può fare altro.
Sì, ma poi nel racconto mitologico, appunto, tornando di corso anche di Afrodite ha una figlia che è Armonia, ma anche dei figli che sono appunto Deimos e Fobo. Però armonia, che è la cosa più essenziale, viene data in sposo agli uomini, cioè viene data a Cadmo, cioè addirittura c'è proprio c'è questa sposalizio tra Cadmo di Tebe e armonia, cioè che significa che la divinità si rende conto che la parte migliore, la parte più utile, viene legata agli uomini, cioè nel senso che si può, che è possibile raggiungere, perché pensate, quando mai in una visione stupidamente monoteistica un Dio penserebbe di dare il suo Gesù Cristo in sposa a una donna? Avete mai visto i rapporti che aveva con le donne Gesù Cristo? Nei racconti, non storicamente, cioè, perché noi abbiamo soltanto punto racconto. Cioè, invece qui Afrodite, che ha un potere enorme, che è una divinità, ha una figlia e non trova nulla di particolare. Questa figlia va di sposa ad un uomo, cioè, anzi addirittura, nelle nozze di Cadmo e Armonia, tutti quanti gli dei scendono nella terra per festeggiare questo sposalizio. Il che significa che gli dei si rendono conto che la parte migliore dei loro figli, della loro creazione, della loro nascita, sono quelle più utili per gli uomini.
Vi ricordo che non rispondo al telefono, per cui cioè, lasciate perdere il telefono.
Il fatto significativo poi è anche quello che, ad esempio, cioè, da quello che si sa dalle mitologie, gli altri figli non vengono sposati a delle donne o vengono posti all'interno dell'uomo. Cioè, rimangono scapoli per
cioè, beh, sai.
Sì, no, beh, dalle mitologie che conosciamo non ci risulta, però pensare all'interno della mitologia greca l'importanza che hanno avuto le nozze di Cadmo e Armonia.
Sì.
Il fatto che si abbia proprio voluto legare appunto l'armonia alla possibilità che venga sposata con un uomo, cioè, e che lei partecipino a questa festa.
Ma vedi, nel paganesimo gli uomini, gli esseri di natura possono trasformarsi in dei. E questo non avviene in nessun monoteismo,
sì.
Cioè si è sempre bestiame degrege. E quando il pazzo di Nazareth dice credi in me, è una delle più aberranti violenze che ci siano, cioè è la più grande violenza, più grande infamia che ci sia, cioè sottomettiti a me, cioè io sono il tuo padrone, cioè prendi atto che quello che io ti dico è vero, cioè accettare questo veramente è il più grande atto di violenza che possa essere fatta agli uomini. Cioè, io non ti do spiegazioni, io non ti spiego perché, non ti porto doni, ti dico di credere in me, e se non ci credi vai sul rogo,
esatto,
cioè,
sì, o vai all'inferno che non esiste, insomma, cioè, e questa è proprio l'affermazione classica, insomma, cioè, proprio, è sempre questo dire, è una soluzione estrema su cui tu non hai via d'uscita, e l'unica via d'uscita che hai è quello di negare a te stesso, di rinunciare a te stesso e diventare sempre questa famosa pecora che entra dentro un gregge e in qualsiasi momento può essere sgozzata.
Sì. Comunicato: è uscito il secondo volume di Storia criminale del cristianesimo. È già in libreria.
Bene.
Allora, secondo volume Storia criminale del cristianesimo è in libreria. Credo che ci sia anche il massacro di Carlo Magno.
Sì, no, beh, bene, questo non
mi è venuto in mente adesso.
Sì, beh, visto che è stata la comunicazione, è giusto ricordare appunto a questa casa editrice coraggiosa, visto che Claudio l'ha citata, diamo le coordinate della casa editrice. Allora, la casa editrice è Ariele, Piazzale Martini 4, 20137 Milano. Il numero di telefono è 0255182411. Di conseguenza è un'iniziativa che va incoraggiata.
Niente, io il libro, cioè ha visto mia figlia a Feltrinelli di Mestre, per cui nelle librerie Feltrinelli eventualmente l'ho trovata. Dico anche questo perché io devo sempre ringraziare la libreria Feltrinelli, perché in effetti sta facendo girare i libri che altri non fanno girare. Dopo andrebbero un po' citate anche tutte le piccole librerie coraggiose che ci sono in giro.
O le case editrici che si fanno coraggio. Sì. Cioè, basta pensare appunto che io ho recuperato da poco e l'avete sentito all'inizio della trasmissione una musica un po' strana. Questo è un gruppo musicale che sta facendo un tentativo di ricostruire la musica dell'antica Roma. Cioè, questo è un'attività culturale non da poco, anche perché implica soprattutto la conoscenza, cioè implica dover andare a cercare in un bagaglio culturale gigantesco, di trovare le tracce, di trovare i percorsi, di trovare la documentazione e di cercare di capire e di ricostruire quello che non c'era, cosa che un monoteismo non farà mai, perché d'altronde, sai, i monoteisti hanno la teologia sai, è sempre un qualcosa di un'attività puramente inutile e soprattutto è uno spreco di energia per le persone.
Mi permetti di farmi un po' una leccata?
Sì.
No, c'ho un piccolo articolo di giornale, no? E io lo dico a tutte quelle persone che vengono ai nostri dibattiti, no? perché adesso stiamo parlando dell'essere all'interno della natura, e nella terza parte, praticamente l'ultimissimo capitolo, sarà l'arte del sognare. Ora, l'arte del sognare, cioè il sognare che io ho preso da Castaneda, che ho praticato e che ho vissuto anche in maniera diversa, è fondamentale per qualsiasi delle nostre attività, cioè qualsiasi attività noi facciamo. Bene, io qui ho un articolo della Repubblica ed c'è un esperimento sui gatti in cui così il sonno aiuta il cervello ad apprendere. Il sonno fa bene al cervello, specialmente nei primi anni di vita. In realtà non è vero, cioè abbiamo già visto che la crescita possiamo rifarla partire anche a 50 anni. Ci sono già ricerche che ci dicono che possiamo anche aumentare il reticolato sinapsico e anche le cellule. Sì, se vuoi, Francesco. Miglioramento dello sviluppo in modo spettacolare. E questo è il risultato. Premi il tastino. E questo è il risultato di uno studio pubblicato dalla rivista Neuron, effettuato all'Università di San Francisco. La ricerca dimostra l'influenza diretta del sonno sulla plasticità cerebrale, vale a dire la capacità delle sinapsi, i collegamenti tra i neuroni, di aumentare in seguito agli stimoli ricevuti. Questa capacità di cambiamento molto alta quando il cervello è in via di sviluppo è essenziale per l'apprendimento. La ricerca eseguita su un gruppo di gattini ha determinato che gli animali che avevano goduto di 6 ore di sonno subito dopo essere stati esposti ad intensi stimoli visivi avevano sviluppato un cambiamento cerebrale doppio rispetto a quelli rimasti svegli. Si deduce che chi la sera prima di un esame ripassa le lezioni e poi va subito a letto otterrebbe una maggiore plasticità, quindi una maggiore capacità di imparare rispetto a chi resta alzato a studiare. Bene, questo articoletto di questo esperimento apparso sulla Repubblica e sulla rivista Neuron si dimostra che l'arte del sognare, cioè l'imporci a noi di dormire e di sognare e di vivere il sogno, aumenta al quadrato la capacità di imparare. Quando usiamo il termine di costruirsi vuol dire anche rifar partire quella capacità di apprendere che una volta adulti attraverso la sottomissione, proprio attraverso il cristianesimo, il monoteismo, ti dici sei creato immagine e somiglianza del Dio padrone, cosa fai? E invece no, si può far ripartire il processo di apprendimento attraverso l'arte del sognare, per cui il dormire in un certo modo, l'imporci di dormire, lo stimolare il nostro cervello e trasformarci, per cui anche se non diventerete mai dei grandi sognatori, perché io per esempio ho cominciato a 30 anni e vedo che una persona che mi è molto vicina ha cominciato molto giovane, sa sognare molto meglio di me, però di fatto fate ripartire la capacità cerebrale di imparare, di apprendere e di cogliere le emozioni del mondo. Francesco, mi sono dato una leccatina perché ogni tanto bisogna che me la dia.
Questo articolo appunto sul sogno, ci sono tutta una serie di studi sui sogni, sul sogno in se stesso, che appunto permette anche di comprendere un po' come vanno le cose, anche perché la scienza, diciamo, che sta sempre dando tutto il monoteismo,
ragione il paganesimo e il politeismo, solo che i politeisti non avevano bisogno di questa codifica puramente tecnica, cioè certo. avevano un sistema più bello, più elegante, migliore, più simpatico di dire stesso le cose, non avevano questa necessità che hanno continuamente la scienza di dare un qualcosa che sembra che sia certo, determinato e sia incontestabile. Ecco, per quanto appunto riguarda appunto il sogno, è fondamentale questo, cioè nel senso di dire che tutte quante le scoperte che avvengono danno sempre la dimostrazione di un mondo ampio, di un mondo soprattutto che è legato alla vita dell'uomo e soprattutto in cui non c'è nessun intervento che sia sovrumano, che sia divino, ma che è sempre legato alla capacità dell'uomo di modificarsi, cioè nel senso che tutte le scoperte scientifiche danno la capacità all'uomo che ne è cosciente di dire posso modificare le cose, esatto. Posso comprendere e posso utilizzare al meglio o per migliorare la mia esistenza o anche la mia vita, non è soltanto una linea ma è un qualcosa che io posso modificare, accelerare, e soprattutto non è un decadimento, ma si è visto che anche con le scoperte scientifiche che sì, le persone che hanno volontà, capacità, riescono a modificare anche le situazioni più negative.
Esatto, e parleremo anche di autoguarigione, anche di altre cose, ma quello che mi interessa dirvi è che da 5 anni io e Francesco parliamo a questa radio. In 5 anni ci sono state tutta una serie di intuizioni più o meno scientifiche, alcune erano solo ipotesi, che sono uscite, perché la ricerca tipo DNA, la ricerca genetica, ha fatto dei passi da gigante. Bene, non avete mai trovato qualcosa che contraddicesse quello che noi diciamo. Meditate, cioè fateci un pensierino, ecco.
Sì, poi la scienza ha un brutto difetto, cioè nel senso che quella di pensarsi come i redentori del mondo, cioè che è sempre una concezione cristiana, perché le cose andrebbero scoperte perché uno piace ricercare, conoscere o in base alla necessità. Poi di quello di ammantarsi, che visto che non c'è un Dio creatore, io divento il redentore del mondo come fanno gli scienziati, è una cosa brutta e poco simpatica. Ma d'altronde è la cultura monoteistica che ha portato a questo.
Noi non consideriamo scienza le fabbriche che devono vendere o che devono millantare qualcosa, quello non ce ne frega niente. Noi facciamo riferimento a quelli che sono i lavori di scienziati, insomma, cioè da chi ci lascia palle, insomma, nel farlo, non da chi deve vendere qualcosa.
Poi il fatto stesso che poi la scienza venga usata male non implica che sia negativa in se stesso, è l'incapacità delle persone o della cultura o della società o dell'insieme delle persone di saperla utilizzare.
Vabbè, cominciamo. Sì, no, visto che ormai abbiamo lasciato sulla cornetta e continuano a chiamare, vi ricordo il numero di telefono 049 700 838. 049 700. Pronto?
Da Paolo.
Ciao.
Ciao Claudio, ciao Francesco.
Ciao.
Io dico adesso la cazzata quotidiana, probabilmente, correggetemi se sbaglio. Per me la vita è pagana, ma un paganesimo senza speculazione, naturale. E anche i signori cristiani, quando tornano cattolici, tornano a casa loro, involontariamente piombano nel paganesimo più naturale, non so se erro. Perché quando tu rientri a lavorare e sei a contatto della natura, a contatto dei tuoi figli, a contatto della casa, a contatto con le cose semplici e utili, diciamo, del giorno, sei nel più profondo paganesimo, solamente che non vogliamo ammetterlo questo. Cioè, le religioni vogliono cancellare, specialmente le monoteiste, vogliono cancellare completamente con i loro riti, con le loro menate, eccetera, ti cancellano il paganesimo. Poi quando entri nella tua realtà, se osservi, se ti immedesimi nella natura, diventi pagano. Ma è una cosa, io la trovo una cosa spontanea, naturalissima questa. Non so se dico, non so come viene valutato questo mio dire, però sono convinto veramente che indipendentemente da tutto l'uomo nasce già quel paganesimo dentro, di un paganesimo non un paganesimo speculativo, ma un paganesimo naturale, spontaneo. Non so se erro in questo mio dire.
No, no, ma è giusto.
Va bene.
Ringrazio e vi saluto.
Ciao,
grazie.
Sì, è talmente spontaneo che lo si può incastrare come si vuole.
No, ma anche perché c'è un punto fondamentale, cioè che nessun paganesimo ha mai avuto la rivelazione, ma ha sempre avuto la scoperta, cioè nel senso, ma lo scoprire qualcosa implica sempre che tu sei alla ricerca ed osservi il mondo o osservi la realtà, osservi quelle cose, perciò le scopri queste cose esistono. Invece in tutti quanti i monoteismi abbiamo sempre un profeta che è uno scemo qualsiasi che a un certo punto gli arriva una tegola in testa e scopre che c'è un messaggio che viene da fuori del mondo, da fuori della realtà, da un Dio che è esterno al mondo. E d'altronde il paganesimo è la vita stessa, perché dice chiaramente, la tua vita viene realizzata tramite le tue capacità, tramite le tue volontà e tramite tutte le energie che ti circondano e tutte le realtà che ti sono attorno. E questo significa chiaramente che non c'è niente che possa essere rivelato dall'alto o niente che sia all'infuori della vita. E questa è una cosa fondamentale, cioè nel senso che da qui uno dei noccioli del contrasto tra ogni paganesimo e ogni monoteismo. Nel dire alle persone, i pagani dicono alle persone: voi non avete bisogno di essere battezzati, non avete bisogno di essere redenti, non avete bisogno di essere salvati. Dovete realizzare la vostra esistenza, dovete vivere, non potete rinunciare al cercare, al comprendere, non potete pensare che qualcuno vi racconti cos'è la vita se non vivete la vita.
quello che stiamo tentando di fare con Francesco, con l'istituto più in generale, anche da parte mia, con il mio linguaggio, no? È quello di far comprendere come l'essenza stessa della società e della vita che noi andiamo è un'essenza religiosa, cioè un rapporto fra noi e il mondo. E stiamo tentando di riuscire a far capire come, se non si cambia l'idea generale del modo di guardare il mondo, il modo di affrontare il mondo, purtroppo si subisce chi ha già costruito, sì, questo mondo e le imposizioni che ci danno. Per cui ci sembrano naturali delle cose aberranti. Questo vogliamo riuscire a far capire, cioè il senso religioso dell'esistenza.
Sì, ma infatti l'esistenza ha sempre uno scopo religioso che non è mai esterno alla vita.
È la capacità dialettica di Wojtyla, da qua a molto peggio.
Sì, beh, anche perché il repertorio è molto limitato, ma difatti una cosa fondamentale, in tutti i paganesimi sempre riconosce che esiste un molteplice nell'esistenza, cioè che non esiste un'unica possibilità, un'unica via.
Velocissimo però,
sì,
ciao.
Ciao. So che i medici italiani, i psicofarmaca, come fai a avere una religiosità quando che uno vuole capitare? Io psicofarmaca fin quando che il muore, fin quando che mi viene tolto tutto, fin quando che non hai consigma, ripeti, qua nel mio paese, io ho un scapo che fin quando che è morto, dopo che è morto, che cazzo ripeti, che è un signore, non c'è la stessa roba. Il discorso è che psicofarmaca tutta la vita, quando che io ciappa che è capitale, io psicofarmaca tutta la vita, il troppo di vita, tutti che fa diventa ammazzo, e dopo ne muore. Se prima che io raccopare, chi ha portato via tutto e si è imborsato accesa, ne ho morato. Dunque pensavi anche gli altri che per il cuore così, se capite sotto che centraglia.
Hai ragione.
Capite? Dunque mi studio liberame, perché studio liberame, ma quel sacrificio che costa.
Certo.
Dunque mi è venuto così che lui, quando lui si sacca la psicomaga, sempre chi ha capitato, per mangiare fuori tutto. Perché la teoria dell'Occidente è già fatta proprio sul signore.
Certo.
Il signore è il signore, è quello che ha qualcosa che non lo dà lui.
Va bene.
Ciao.
Ciao, ciao.
No, ma in effetti che la Chiesa Cattolica abbia sempre vissuto attraverso i soldi, no? Volendo i soldi, beh, fin dai primissimi tempi, dal 300 al 400, usarono le vedove, cioè promettendo le vedove, per avere i lasciti. Cioè, siccome le donne ai tempi dei romani ereditavano ciò che non avvenne più dopo, esatto, cioè avevano l'eredità e avevano soldi, per cui avevano potere, e la Chiesa e i cattolici lavorarono per circuire le vedove e portargli via i capitali. C'è stato fatto un calcolo che nel giro di 150-200 anni, adesso non mi ricordo esattamente quale, dovrei rivederlo, la Chiesa cattolica era proprietaria circa di mezza Europa.
Sì, fate
un po' voi, insomma.
Sì, ma difatti, sai, il discorso quello di depredare una società è una caratteristica essenziale di ogni monoteismo, cioè se noi abbiamo l'esempio, o esempio delle conquiste romane, facendo degli esempi puramente storici, quando arrivavano non distruggevano le civiltà o le culture e le società. Quando non hanno fatto i monoteisti hanno sempre distrutto la società, cioè nel senso che non c'erano dei crolli in cui la gente moriva per fame. C'era sempre il fatto che era una conquista, una volta che era conquistato il territorio, le strutture che potevano permettere una vita normale venivano mantenute. Cosa che i monoteisti questo non li ha mai fregato, anche perché il monoteismo è sempre un qualcosa di atto vandalico verso l'esistenza, e quel concetto della provvidenza tanto possiamo annientare in quanto ci sarà un Dio che darà la provvidenza. E questo è sempre un concetto fondamentale delle lotte tra le visioni pagane e le visioni monoteiste dell'esistenza. Su questo vorrei innestare un fatto di attualità. Allora, c'è stato la settimana scorsa un ennesimo carnevale giubilare, perché ormai sai, stanno proliferando i vari giubilei.
E cosa sono andati sul Summano.
Sono andati sul Summano e hanno fatto una sfilata. Giustamente un quotidiano ha detto fa l'attacco al Summano. E effettivamente questo qua è un attacco al Summano, cioè nel senso perché non si va sul Summano perché è un monte sacro, perché è un monte bello, ma si va per quello scopo di conquista. Si va a conquistare il Summano perché? Perché qualcuno ha avuto il pessimo gusto, la brutta idea, l'incapacità culturale, e ci ha messo sopra una croce in calcestruzzo, a cui poi non hanno aggiunto una terrificante immagine di Cristo, e solo perché qualcuno ha avuto questo insano proposito di piazzarci una croce terrificante sul Monte Sommano, a questo punto il monte diventa materia di conquista, si va sul monte soltanto perché si va in pellegrinaggio, ma non si va in pellegrinaggio verso il monte, ma si va in pellegrinaggio perché in cima c'è la schifosissima croce del Monte Sommano. E soprattutto non se ne frega completamente dell'ambiente. Io voglio ricordare ad esempio che l'unica strada che porta sul Sommano è stata cementata completamente per permettere meglio alle moto dei fedeli di arrivare in cima, che prima era una strada bianca, no, hanno pensato bene di cementarla completamente, proprio perché logicamente, sai, non è importante tanto il paesaggio, non è importante l'ambiente, ma è importante la conquista dell'ambiente, è importante marchiare l'ambiente con la croce o con un cristo schifoso. A questo voglio aggiungere una cosa. Appunto, questi fedeli cristiani incapaci di comprendere il Monte Sommano nella loro dimensione magica, mitologica, storica, culturale e ambientale, vanno all'assalto, giustamente come dice il giornale, vanno all'assalto del monte, e soprattutto lo fanno in migliaia, lo fanno come le cavallette, proprio perché il loro scopo è quello di divorare il monte e di sottrarre l'energia.
Ciao, dimmi.
Posso intervenire?
Certo.
Senta, mi voglio fare una domanda, se è possibile avere una risposta. Dico, ho due nipoti, uno che ha 5 anni e uno che ha 8 anni, no? E nell'occasione delle feste, se ritroviamo tutti quanti in famiglia, no? A Natale, a Pasqua, quando c'è la benedizione del Papa, no? La madre, cioè mia sorella, dice, faceva il segno della croce, no? Allora, siccome mi sono un greco politeista, dentro di me si scatena Ares, no? Ruggente Ares, Gagliardo Massacratore. Mi voglio chiedere se puoi dirmi una proposta o una strategia. Siccome non voglio scatenare la guerra
in famiglia, certo.
Fare guasto.
Sì.
Se capisci una strategia, sì, da proporre.
Ce l'ho una.
Tento in tutti i modi di.
Ce l'ho una.
Di insegnargli a mio nipote che Helios, il periodo Helios che fa maturare il grano, l'uva che si mangia.
C'è una strategia che è perfetta.
Ecco, allora senta, amico, ho problemi di te.
Sì, te lo dico per radio, ok.
Ecco, grazie, ciao, mille, ciao.
Ciao.
Sì, c'è una strategia che con i bambini funziona benissimo. Prima di tutto, non si attacca direttamente quello che fa la madre o i gesti religiosi, li si accondiscende e poi si raccontano ai bambini le storie di dei, storie di eroi, storie di passioni. Naturalmente devono essere calibrati per l'età, cioè devono essere, comunque gli si racconta quello che c'è dentro e si aspetta, perché ricordatevi che il nostro Dio più grande resta sempre Cronos. Cioè è il tempo, il mutamento, la trasformazione. La violenza della sottomissione è come la gabbia di Pavlov. Cioè la gabbia di Pavlov costringe le persone ad avere i riflessi condizionati. Le storie che noi raccontiamo sono quelle che vengono in mente quando le sbarre della vita cominciano a cedere, bisogna cominciare ad affrontarlo un po' seriamente la vita e bisogna pescare da qualcosa. E là c'è solo una cosa a fare, raccontare le storie, e le storie con la propria passione e con i propri insegnamenti.
No, ma l'ascoltatore ha sollevato un problema che è molto importante, e cioè il rapporto, come si può fare a dire ai bambini di togliersi da quel condizionamento che è cristiano. L'errore più grosso sarebbe quello di pensare di fare il catechismo. Il catechismo lo fanno già in maniera terrificante, oscena, mostruosa i cattolici. I pagani non hanno bisogno di fare il catechismo. Con i bambini non c'è bisogno di convincerli, certo, di convertirli. C'è bisogno di dare la propria conoscenza. Se uno ha la propria conoscenza, deve... No, vabbè, casomai io proseguo dopo.
Ma, ok, vai tranquillo.
Allora, una domanda semplice. Ieri sera ho visto il prete incensare la statua di Sant'Antonio, no? L'incensare cos'è? È un rito? Perché lo guardavo e non capivo più niente, no? Cioè, c'è in paganesimo un rito del genere?
C'è la teurgia nel tardo paganesimo, sì, dei platonismi, c'era la teurgia, cioè l'animazione delle statue. Cioè praticamente non era il Dio rappresentato dalla statua, ma la statua in quel momento impersonificava il Dio. Poi c'era tutta una serie di trucchi, chiamiamoli così, per far muovere la statua, tipo quello fargli crescere piante dentro o altre cose. Però c'era praticamente la statua scusa, la statua diventava il dio. E allora c'erano chiaramente i profumi, c'erano tutte le cerimonie, c'erano le candele.
Secondo te, Claudio, tutti i riti che si vedono fare in chiesa dai preti hanno un'origine pagana?
Il problema è che di paganesimo hanno scimmiottato solo l'apparenza. Cioè, se io quella statua per me diventa un dio, è perché io col mio intento chiamo il dio dell'universo e punto il mio intento su quella statua e identifico Cronos con quelle forme perché sono le qualità che io preferisco. Però c'è tutto un pathos, c'è tutto un mio modo di essere, un mio modo di vivere, un mio modo di rapportarmi col mondo che viene rappresentato in quel momento. Mentre invece il cristianesimo cosa fa? Io, siccome i pagani gli dava incenso, gli dava gli odori, accendeva candele, allora anche noi altri accendiamo gli odori delle candele, ma non hanno la magia, cioè non hanno la magia e il potere di chiamare gli dèi, per cui è niente quello che fanno, è superstizione pure semplice.
Anche perché usano una miscela di incenso che fa schifo.
No, perché per esempio ci sono anche in certi periodi liturgici dell'anno dove il prete, che è ministro appunto del rito, del culto eccetera, e non so, maneggia, non so, a volte il fuoco, l'acqua, benedice il fuoco, sai, e cos'è che fanno anche?
Sì, ma non fa niente, nel senso che manca l'intento, cioè manca il potere della persona.
E la comprensione delle cose.
Quando un pagano o uno stregone fa questo, è perché si è trasformato. E quando fa quello mette tutto se stesso e chiama l'universo a testimone di quello che fa. Il prete non fa assolutamente niente, fa solo pura e semplice superstizione, cioè non regala agli uomini, cioè, quando noi recitiamo una devotio e chiamiamo gli dèi manifestiamo il nostro intento di affrontare la vita, le nostre strategie, i nostri desideri, le nostre passioni, e il prete non fa
Claudio,
niente.
Tu dicevi che fate dei riti, no? Avete un rito di purificazione?
No.
No,
a parte l'illustrazione,
no, esistono dei riti di purificazione molto semplici nella vicca, ad esempio.
Comunque, io per esempio pratico un po' di illustrazione.
Cioè?
Illustrazione significa mettere a posto tutti gli attrezzi che mi servono per affrontare la vita. Se facessi il contadino, lustro bene i miei attrezzi, lustro bene la mia vanga, eccetera. Invece, siccome cerco di costruire il paganesimo politeista, devo lustrare la mia testa, devo lustrare il mio fisico, cioè devo fare una serie di operazioni che serve per mettere ordine, ecco.
Attento, il palpare il mondo è un po' questo?
Il palpare il mondo è l'uso delle mani nel trasformarci, è l'uso della pelle, è l'uso della percezione del mondo, comunque è un po' questo, sì.
No, perché se
trasforma la tua attività in un'attività magica.
Ecco, se incontro una ragazza e gli spiego questo, mi lascia palpare il mondo o no?
Ecco, anche questo è l'inizio, cioè anche questo. Beh, insomma, se può darsi che gli piace la ragazza, allora palpare il mondo diventa importante.
Allora mi faccio pagano subito, dai.
Queste sono robe tue.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
No, palpare il mondo, la nostra specie ha le mani, no? E secondo alcune teorie, alcune ipotesi per quello che sono, noi abbiamo cominciato a usare le mani proprio tipo le scimmie per spulciarci, cioè per, che in realtà erano dei gesti di affetto, no? E li abbiamo mantenuti in epoche molto antiche, per cui il nostro uso delle mani è un uso magico, è un trasmettere messaggi, è un trasmettere sensazioni, è tutto che col monoteismo abbiamo dimenticato. Ci abbiamo dimenticato l'approccio col corpo, per esempio, ci hanno chiuso perfino i bagni, i termali, i massaggi, cioè in realtà palpare il mondo, ricordate che noi siamo una specie che trasforma l'ambiente, per cui ricordatevi quanto è importante per noi questo tipo di attività, il lavorare, per esempio il trasformare, l'agire sull'ambiente. È chiaro che diventa magico quando ci mettiamo la nostra passione, le nostre emotività, i nostri intenti, oppure diventa semplice lavoro quando o te che fai sette mansioni, se no te frusta, insomma, o non te paga, poi lo stesso.
Sì, ecco, io vorrei tornare appunto sul discorso che aveva sollevato l'ascoltatore di prima, col discorso dei bambini. E dicevo, l'educazione o soprattutto l'informazione ai bambini non può passare tramite una forma di catechismo. Voi non dovete pensare che i bambini si debba fare quello che fanno i cristiani in maniera stupida o quello che fanno i genitori in maniera idiota. Nel senso che il bambino non è un contenitore che va riempito di teologie, di concetti, di educazione, che va di comandamenti, di presepio, di altre porcherie, ma è una persona, è un individuo, che ha una capacità intellettiva e soprattutto bisogna avere il rispetto di quella capacità intellettiva, bisogna anche soprattutto avere il coraggio di incoraggiarlo e soprattutto di comprenderlo e di scendere o di stare al suo livello. Cioè non si può mai dire a un bambino tu non puoi comprendere perché sei piccolo, tu non hai la capacità di capire. Bisogna che noi che siamo adulti abbiamo la capacità di fare questo. Allora, con i bambini vanno fatte le cose che sono più immediate. Allora non state a raccontare chissà quali concetti teologici o scontrarvi con la miseria o con lo squallore dei concetti cristiani o le immagini stupide che offrono i cristiani, ma cercate di lavorare sulla curiosità di un bambino. Una cosa ad esempio molto semplice ad esempio è cominciare ad esempio ai bambini a insegnare il nome dei luoghi e poi cercare di capire assieme perché questo luogo ha questo nome. Un'altra cosa che molto semplice si può fare ad esempio è il gioco con gli gnomi, cioè dire ad esempio sai nei funghi, ed è un esempio stupido, cioè ci sono i gnomi e far spiegare che esistono gnomi diversi.
C'è una cosa che può fare un bambino che non è ancora stato fregato in maniera assoluta ed è quello di leggere la passione e l'importanza che c'è dietro a un insegnamento o dietro a una comunicazione o dietro a dei modi di apparire. Cioè se un cattolico dice fate il segno della croce, dì le preghiere alla Madonna, il bambino sente cosa c'è dentro rispetto ad altre cose. Cioè se un bambino non è fregato, cioè non è ingabbiato dentro la gabbia di Paolo, lui sa scegliere quello che gli porta il dono da quello che non gli porta il dono. Per cui
ad esempio un altro comportamento, quello ad esempio è sempre quello dell'osservazione della realtà. Ad esempio una cosa molto semplice, i bambini ad esempio è incuriosirli perché ad esempio la luna cambia di forma, di aspetto. Cioè, ma soprattutto non dargli delle spiegazioni puramente scientifiche, fargli comprendere la bellezza dello spettacolo, cioè non stare lì a dire ma perché la terra che la copre, cioè nel senso che la cosa importante è scrivere il bambino all'immagine, fargli comprendere l'importanza dell'immagine, che perché avvenga è secondario.
Io ricordo una cosa, un particolare della mia vita. Io avevo un mini appartamento ancora 20 anni fa, che era 30 metri quadri, no? Solo che avevo un vantaggio, avevo una terrazza di 14 metri quadri, cioè una roba enorme, no? E dava proprio dalla parte delle montagne, cioè dal Treviso vedevo le montagne. Allora, dovete sapere che se Ghese è tutto aperto fino alle montagne, quando arriva in temporale Ghese degli spettacoli, dei fulmini Ghese, meravigliosi, eccezionali. Boh, come FIA, io correvo per vedermi i fulmini, per vedermi lo spettacolo dei fulmini, e mia figlia all'inizio un po' titubante e dopo invece ha cominciato a innamorarsi degli spettacoli dei fulmini, per cui non ha mai avuto paura dei tuoni, si è innamorata degli spettacoli dei fulmini, i fulmini gli danno piacere, per cui specialmente i fulmini notturni che sono una bellezza straordinaria, per cui capite bene che l'emotività che ha davanti a questo fenomeno non è più quello della paura, ma è quello del piacere dello spettacolo, che alla fin fine sposta quel tipo di emozione che è la percezione della parte divina dello spettacolo, cioè trasporta una parte di noi stessi.
Ma soprattutto appunto le cose non vanno raccontate, cioè nel senso che è inutile sempre raccontare, dire che cos'è un fulmine, dare una spiegazione. La cosa fondamentale è far sempre comprendere a un bambino l'importanza dell'immagine e la bellezza dell'immagine e dell'immagine in se stessa. Cercare di dare delle spiegazioni o costruirci sopra le cose non ha senso, perché un bambino ha bisogno di osservare le cose, di osservare il mondo che lo circonda. E chi vuole combattere la stupidità del cristianesimo deve sempre insegnare questo, cioè osserva sempre il mondo è bello, è molto, è vario. Poi sta sempre, come diceva Claudio, l'importanza anche di che noi diamo questo, cioè se noi insegniamo questo a un bambino e abbiamo un senso di inferiorità rispetto alla teologia cristiana, siamo fregati, cioè dobbiamo essere noi che abbiamo anche questa bellezza verso il mondo, perché altrimenti se noi pensiamo di fare questo, di reputare che la nostra azione sia un'azione stupida e che sia più intelligente disquisire come fanno i cristiani, siamo sicuramente fregati. Cioè l'insegnamento che può passare a un bambino che vive in una realtà cristiana è sempre anche il tipo di persona che noi siamo e i nostri interessi, perciò di conseguenza cercate sempre di coltivare il più interesse possibile per il mondo che sia attorno, cioè, partendo anche dai sassi, dalle piante, dalle forme dei sassi.
È importante che l'adulto abbia amore per la vita, cioè abbia il trasporto delle proprie emozioni all'interno delle cose, all'interno degli spettacoli che assiste nella natura, perché quando poi ne parla, quando ne trasmette, non sono solo parole, sono anche sensazioni. E cogliere le sensazioni significa che i bambini possono andare oltre a noi e possono continuare a sviluppare le loro emozioni.
E soprattutto quando fate questi comportamenti con i bambini, non pensate di fare delle cose stupide, perché i bambini comprendono il nostro stato d'animo. Di conseguenza, se voi pensate di fare che è una cosa stupida, no, una cosa non intelligente, sarete delle persone false.
Sì, esatto.
Perciò siate sempre sinceri e fate le cose di cui siete convinti, e soprattutto cercate sempre di far capire ai bambini che il mondo è molteplice.
E un'altra cosa, cercate di non aver paura dei sentimenti e sì, delle emozioni. Non è un atto di debolezza,
sì,
anzi
esatto,
è un atto di grande potere, perché ci rende simili agli dèi. Per cui,
cioè, ad esempio, il fatto stesso, ad esempio, di insegnare, ad esempio, ad osservare i fiori o la verità dei fiori, non è una cosa da botanico o da giardiniere, ma implica chiaramente far comprendere al bambino la diversità delle forme e il chiedersi perché queste forme sono diverse. Pronto? E perché ognuna ha una propria regola, ha una propria stagione.
Allora, parlando di come comportarci con i bambini, abbiamo ricevuto dei mona, abbiamo dei sentimenti e delle emozioni e abbiamo ricevuto dei mona. Fate un po' voi qual è l'intelligenza di un cristiano.
Sì, ma d'altronde sai, i cristiani non sono mai intelligenti.
Pronto?
È una cosa che non gli appartiene. Che
ancora
non...
Gianpaolo.
Sì, già, dimmi.
Scusate se vi
dico. No, non si può.
Però veramente quello che state dicendo adesso, con quello che state dicendo, sono all'unisono. Perché veramente la scuola e l'insegnamento dovrebbe avvenire veramente nella natura, nella culla, nelle braccia della natura. Allora veramente c'è la spontaneità e l'insegnamento, non direi che è quasi, ma quasi automatico avviene, perché la natura che diventa maestra addirittura anche all'insegnante stesso, il quale trasmette in parte agli allievi, ma gli allievi in questa maniera si fanno quasi fruitori, ma fruitori captano quasi come un lupo o come un'aquila, diventano predatori del bello della natura, cioè predano la natura giustamente, come è diritto che loro abbiano, proprio di predare la natura per farsene, per crescere, per capire l'insegnamento naturale, spontaneo della natura, che è meraviglioso. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao.
Un comunicato radio. Allora, qui in sala radio ci sono delle persone che sono venute per la trasmissione di Emanuela. Emanuela però ancora non è arrivata. Per cui vedremo, cioè io li faccio anche assistenza, però dovrebbe almeno arrivare, spero.
Sì, beh, visto che siamo...
Cioè, è l'intelligenza che si esprime, cioè, l'assenza di nus, l'assenza...
No, non è l'assenza di intelligenza che si esprime, perché i cristiani non hanno intelligenza, sì, cioè, non sono capaci di niente.
Pronto?
Non sono neanche se stessi.
Tipo, ciao, ma... ti ascolto, mi piace.
Grazie.
Continuate, va bene.
Ok,
grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, belli.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sì. No, ha voluto tirarci un po' su di morale, giustamente. Beh, no, in effetti, guarda, a parte tutto, è anche un peso vedere il nulla del... Cioè, il cristiano è disposto a distruggere qualunque cosa che esiste.
Sì,
no?
Esatto.
E dà il vuoto dentro, cioè il deserto del Sahara, ma sto parlando di deserto, è il deserto del cuore di un cristiano, è la stessa roba.
Ma no? Il deserto del Sahara è un giardino rispetto, sì, a un cristiano, cioè nel senso che è... Pronto? Più denso di vita e più bello.
Ciao, sono Francesco.
Ciao, dimmi.
Niente, io vi sto ascoltando, sono in macchina. Io però, non so, adesso la verità, non vorrei spezzare una lancia a favore dei cristiani o non cristiani, perché sennò entriamo forse in campi minati. Però io lavoro con musulmani, perché ormai insomma ci sono tutte queste popolazioni che stanno entrando, o anche un certo peso anche, no, nel nostro mondo occidentale. E quindi lavoro con musulmani, con persone che magari sono ebrei, con di tutto, insomma, le razze, quindi anche le religioni. E però io non ho mai il coraggio di andare a sindacare la scelta degli altri o il modo di pensare dell'altro popolo o dell'altro.
E allora?
Cioè, e con questo?
Sì, dimmi.
No, e allora sto cercando di capire perché voi...
Allora, questa è una trasmissione religiosa.
Ah, ho capito.
Paganesimo, politeista e stregoneria. per cui esprime le idee e le posizioni del paganesimo e della stregoneria, la visione della vita, la visione del sistema sociale, la visione filosofica, etica e morale. Quindi, per cui chiaramente descriviamo il male, e per noi il male è rappresentato dal macellaio Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, naturalmente anche dall'Islam, da Allah, anche dagli israeliani, anche dai buddisti, eccetera.
Ho capito, quindi se salvagliate i posti, forse.
Non ci disturbano più di tanto, ecco.
Va bene.
Va bon.
Vi ringrazio.
Prego, ciao ciao.
Sì, allora, Austria. Io sono qui teso a chiudere la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, Francesco. Non possiamo fare altro perché sì, l'orario è questo. Speriamo che arrivi l'Emanuela.
Ricordiamo domani sera a Malostica dalle 21:15 alle 20:45 via Montello 66, statale che da Malostica a Porto Bassano. Ci troviamo per la conferenza, poi ci spostiamo sul luogo della conferenza, palpare il mondo. Chi è interessato può chiamare lo 0338 319 7720. Allora, l'appuntamento appunto è per domani sera dalle 21:15 alle 20:45. Il luogo della conferenza è lì vicino, sono un paio di chilometri in macchina, perciò non c'è un gran problema, insomma. La conferenza ormai è un ciclo che è cominciato a gennaio, è già l'8ª conferenza. Vi diamo appuntamento domani sera. Ricordiamo che c'è in programma un fuoco per il solstizio d'estate nella settimana prossima, e chi vuole appunto può contattarci o tramite il telefono o tramite internet.
Ci sarà sempre Asiago quest'anno, esatto. In agosto. Ciao a tutti, ciao, arrivederci alle 19.